Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 1, versetti 26-38. Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco l'uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Numerosissimi sono i modi per incontrare Dio. Lo incontriamo nel volto del fratello che ci sta accanto, nella voce del cuore, nello sguardo di un bambino, nella bellezza della natura, nel bisogno di un povero. Incontriamo Gesù nella parola, nell'Eucaristia, nella grazia dei sacramenti, nella potenza del suo ministro. Tanti sono i modi, perché Dio lo ha promesso. Cristo lo ha detto ai suoi discepoli: «Io non vi lascerò orfani, sarò sempre con voi». E ogni credente sperimenta la presenza di Gesù Cristo nei diversissimi modi che l'amore suo si inventa e utilizza per essere in comunione con noi. Ma non tutti i modi sono uguali. Ve ne sono alcuni che creano una relazione più profonda, un rapporto più sincero, uno sguardo più vero. Questo è quello che si verifica nella preghiera, nella lode, nell'adorazione, nella contemplazione, ovvero in quei momenti che noi, nei quali noi dedichiamo a noi stessi e alla nostra relazione con Dio tutta quanta la nostra attenzione. Ci sono quindi tanti modi per entrare in relazione con Dio, ma la preghiera è quella che meglio delle altre mi fa entrare nel mistero di Dio e che rappresenta la sorgente dalla quale io attingo in abbondanza l'acqua della misericordia che sono poi chiamato a dispensare senza misura nel cuore e nell'esistenza di ogni mio fratello. Durante questi giorni stiamo cercando di entrare con tutta l'umiltà che lo Spirito Santo permette al nostro cuore di sperimentare nel mistero della relazione con Dio attraverso la guida di Maria, Lei che è una maestra impareggiabile nella relazione con Cristo Signore. Vogliamo farci guidare da lei nell'apprendere un metodo di preghiera più proficuo, una relazione più profonda, un incontro con Lui attraverso la Sua parola, una contemplazione più trasformante, uno sguardo più uniformante, perché lo sguardo rivolto verso Cristo ci uniforma a Lui, ci conforma a Lui per opera dello Spirito Santo, così come la contemplazione crea in noi le disposizioni necessarie perché lo Spirito ripresenti in noi ciò che gli occhi del cuore contemplano nel mistero di Cristo Signore. In punta di piedi siamo entrati nella scena di Nazareth, in questa casa dove si uniscono cielo e terra, dove si sta ricapitolando tutta la storia della salvezza, dove si sta programmando la redenzione di tutta quanta l'umanità. E abbiamo visto i primi passaggi di questa relazione di Maria con Dio attraverso la mediazione di Gabriele, perché Dio si dà sempre attraverso delle mediazioni, Dio si concede sempre attraverso dei fatti e delle persone che ci spingono ad entrare nel suo cuore e che permettono la relazione sempre più profonda con Lui. Ma come prega Maria? A noi non sembra che Maria preghi in questa pagina evangelica. Incontra il messaggero celeste, certo, ma sta entrando in relazione con Dio attraverso l'angelo, attraverso la parola che gli viene donata, attraverso la voce che la raggiunge, attraverso quella presenza che illumina non soltanto la casa o non tanto l'abitazione di Maria, quanto soprattutto il cuore. La preghiera inizia quando tu incontri una parola di luce, quando la parola di Dio diventa per te parola di luce, quando fai la stessa esperienza di Geremia: quando le tue parole mi vennero incontro, io le divorai con avidità, perché la tua legge era la gioia e il diletto del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore, Dio degli eserciti. La preghiera, dono dello Spirito Santo, cresce nel desiderio, che è sempre dono di Dio, di incontrare Lui. Per questo nella preghiera siamo chiamati ad essere come Daniele, uomini e donne di desiderio, che bruciano dalla voglia di incontrare Dio, ma che al tempo stesso desiderano mettere da parte ogni precomprensione, perché l'incontro non venga inficiato dal nostro egoismo, dalle nostre aspettative e dalla nostra pretesa. Vedevamo come l'incontro tra Gabriele e Maria, o meglio, tra Dio e Maria attraverso la mediazione di Gabriele, porta stupore, novità, meraviglia nel cuore della Vergine, che gradualmente entra nel piano e nel progetto di Dio. E vedevamo come nella preghiera si entra pian piano. La preghiera significa entrare progressivamente nel mistero della nostra vita, perché più noi entriamo nella nostra vita, più il Signore ci viene incontro in quella nostra umanità, in quel nostro terreno di esistenza, lì dove a noi sembra di sperimentare molto spesso la confusione, talvolta l'angoscia, la disperazione. Dio incontra delle persone concrete, Dio incontra la mia vita, così come incontra la vita di Maria, una vita ricca di attività, di sogni, di desideri e di speranza. Tu ti metti davanti a Dio così come sei, è lì che inizia la preghiera, Non puoi pretendere da te stesso di mettere da parte quello che sei stato e quello che sei, tantomeno immaginarti dinanzi a Dio quello che sarai. La preghiera inizia quando tu riesci a consegnarti a Dio così come sei, proprio come ha fatto Maria. Consegnare i suoi sogni, i suoi desideri, le sue speranze, il suo passato, la sua città, consegnare tutto. Il cammino della preghiera inizia proprio da questo, dalla capacità, frutto della fede, di consegnarsi a Dio e di lasciare a Dio la possibilità di parlare nella tua vita, dove la parola di Dio è novità, è acqua che ti disseta, è luce che illumina. La preghiera non nasce dalla nostra pretesa di essere esauditi. Questo viene dopo, la richiesta, la domanda, la supplica. La preghiera nasce dallo stupore e dalla meraviglia di vedere che Dio ha guardato l'umiltà della sua serva. Ecco perché Maria, alla parola dell'angelo, si sente turbata e si domanda che senso avesse un saluto come quello. La prima parte della preghiera, abbiamo visto, è proprio Dio che mi incontra così come sono, Dio che mi stupisce, Dio che mi meraviglia, Dio che unisce cielo e terra, la mia vita con i progetti di Dio, la sua voce con la mia esistenza, i miei desideri e i miei sogni, la vita mia che interseca la vita dei fratelli. E la preghiera prosegue quando io riesco a lasciarmi rinovellare, rinnovare e stupire. Noi siamo solitamente convinti che nella preghiera entri soltanto il nostro sentimento, entrino le nostre lacrime, la nostra affettività, la nostra percezione della presenza di Dio, dello Spirito che parla attraverso di noi. Ma questa è una visione molto parziale della preghiera. Maria, quando prega, non ci mette soltanto il cuore, ma ci mette la mente, la sua sensibilità, sì, ma anche la sua razionalità. Entra totalmente nel mistero della preghiera e si lascia invadere completamente da questo Dio che non vuole incontrare una parte di lei, ma vuole incontrare tutta lei, interamente, totalmente. Tu preghi non soltanto quando metti davanti a Dio la tua sensibilità, quando i tuoi occhi diventano lucidi e iniziano a scorrere sul tuo volto le lacrime. La preghiera non è bella soltanto quando tu avverti dentro di te la presenza e la potenza di Dio che ti parla. La preghiera e la relazione con Dio non dipende dalla percezione che tu hai di Dio, quanto invece dalla tua fede che riesce a credere al di là di quelle che possono essere le manifestazioni esteriori ed interiori, la presenza di Dio, perché Lui ha promesso di visitarti. Se uno mi ama ascolterà la mia parola, il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Maria entra nella preghiera con la sua razionalità, con la sua sensibilità, con tutta quanta la sua vita. In tal modo il cammino della preghiera è un itinerario di consegna progressiva di noi stessi, nella mente, nel cuore, nella vita, nei sentimenti, nei pensieri, in tutto quello che siamo. Pian piano Dio mi investe con la sua grazia, mi carezza con la sua mano, Dio si appropria di me, entra dentro di me. Maria lascia entrare la parola dell'angelo, rallegrati piena di grazia, il Signore è con te, la lascia entrare dentro di lei. Si domandava che senso avesse un saluto come quello. Maria si domanda, Maria chiede. Potremmo dire con Francesco, ne fa continua riflessione e meditazione con l'uomo interiore. La preghiera non è fatta soltanto di Dio che parla e di tu che talvolta ascolti e anche parli, o anche di Dio che talvolta ascolta. La preghiera è fatta anche di quei silenzi prolungati dove tu permetti al cuore, alla mente, agli occhi di contemplare il mistero di Dio e di farlo scendere dentro di te. Così come una pianta ha bisogno del tempo per assorbire l'acqua, così la parola della Scrittura ha bisogno di tempo per sedimentarsi in noi, per scendere in noi. In tal modo Maria in questo momento rumina la parola. Si domandava che senso avesse un saluto come quello, cioè si ripete, piena di grazia, mi ha detto che io sono piena di grazia. Mi ha detto che il Signore è con me. Maria rumina quella parola e la lascia scendere, sedimentare e depositare nel cuore. Ma questa non è preghiera, ma certo che è preghiera, perché tu lasci alla parola di Dio di entrare dentro di te, ti lasci così determinare nei tuoi pensieri, muovere nei tuoi desideri, spingerti nella volontà e condurti a un piano che tu non conosci, a una comprensione più profonda che tu non hai. La preghiera spinge Maria quindi ad entrare progressivamente in un universo che lei non conosce, di cui sta prendendo consapevolezza piano piano. Questo è il mistero della preghiera. Tante volte noi crediamo di entrare nella preghiera sapendo già come va a finire, come un film già visto, come un libro già letto. Io so, mi metto, prego, leggo, medito, ma è tutto tecnicismo, è tutta formalità. Talvolta c'è soltanto cuore, altre volte c'è soltanto mente. La preghiera invece è questa capacità di mettere tutto quello che siamo dinanzi a Dio. Maria riesce a lasciarsi raggiungere dalla potenza di Dio, riesce a permettere a Dio di appropriarsi pian piano di lei totalmente. E com'è che noi ci distraiamo nella preghiera? Com'è che noi ci allontaniamo facilmente da quello che leggiamo? I pensieri ci portano da tutt'altra parte, non riusciamo a stare sul testo, ad interiorizzare il testo. Tutto dipende dalla preparazione, tutto dipende dal silenzio, tutto dipende dall'invocazione dello Spirito Santo. Il testo ci fa comprendere facilmente che Maria si trova in un luogo, ma in un luogo solitario. Si trova nella sua casa con molta probabilità. Non ci sono distrazioni, non ci sono altre cose che distolgono Maria dall'unica cosa necessaria che è quella di ascoltare l'angelo. In tal modo anche il luogo dove si sta aiuta nella preghiera. Anche il tempo che si dedica alla relazione con Dio permette un rapporto più profondo e più trasformante. Maria lascia scendere nel cuore e le parole di Dio vengono distillate dall'animo di Maria, vengono centellinate, vengono ripetute. E più Maria ripete quelle parole, più entra nel piano e nel progetto di Dio. La preghiera serve a questo, entrare nel cuore di Dio e guardarsi con il cuore di Dio. Stupirsi perché tu non sei come tu pensi di essere e tu non vali per quello che riesci a realizzare. Tu vali per quanto vali davanti a Dio. Tu sei amato da Dio, tu sei custodito da Dio. Maria fa questa scoperta, lei non ha fatto assolutamente nulla. All'angelo non ha presentato niente della sua vita, ma Dio sa già tutto di lei. Ma lei ha una sua identità dinanzi a Dio. Quando noi preghiamo, abbiamo una percezione della nostra identità, riusciamo ad entrare in quello che noi siamo. Infatti è proprio nella relazione con Dio che noi scorgiamo come Lui guarda noi, uno sguardo su di noi diverso da quello che noi abbiamo su noi stessi e sugli altri. La preghiera quindi ci trasforma, prima che trasformarci nelle relazioni, trasformarci nei rapporti, trasformarci nei pensieri e nei sentimenti, la preghiera è quel tempo nel quale noi sentiamo che Dio sta sopra di noi donando quello sguardo totalmente nuovo sulla nostra realtà. Questo è il mistero e il miracolo dello sguardo di Dio. Tu non vali per quello che fai, tu non vali per quello che dici, tu non vali per il tuo passato, tu non vali per quello che stai facendo. Non è concreto la tua identità, non dipende da quello che riesci a realizzare. La tua identità dipende da quello che pensa Dio, dall'amore che riversa nel tuo cuore, dalla predilezione che ti usa, dalla misericordia che ti dona. Questa è uno dei primi frutti della preghiera. Non la trasformazione della vita, non guardare gli altri, non disporsi diversamente in opere di carità, non darsi a tutte quelle attività che sono il frutto di una preghiera matura, certo, ma questo viene dopo. Il primo frutto della preghiera, con la docilità, con l'umiltà, nello spirito di fede, è guardarsi così come ci guarda Dio. E poter dire con il salmista: tu mi hai fatto come un prodigio e sono stupende le tue opere. Non si può pregare se non c'è questo sguardo di Dio, se io non mi approprio della identità che con il peccato perdo continuamente. È come se io, entrando nella preghiera, facessi esperienza di un lavacro di rigenerazione, di un battesimo di purificazione, di una grazia che mi rinnova, di una potenza che mi abita. È come se Dio dicesse a Maria: io voglio parlare con te, ma tu devi relazionarti a me non come ti guardi tu, ma come ti guardo io. E io ti guardo con un amore immenso, con una tenerezza infinita, con una misericordia che è sconfinata. È allora che inizia la preghiera, perché quando noi ci presentiamo davanti a Dio con le nostre categorie, con il nostro modo di pensare la nostra vita, la nostra storia, i rapporti con gli altri, Dio ci guarda, sì, ma parliamo linguaggi diversi. Che per capirsi con Dio bisogna, prima di tutto, sintonizzarsi sulla stessa linea d'onda, avere lo stesso linguaggio, utilizzare le stesse parole. È questo che fa Maria. La preghiera in tal modo prosegue, nel migliore dei modi, quando c'è questa esperienza, quando la parola rivolta da Dio a noi come l'angelo a Maria trova il cuore docile, quando tu non ti attacchi alle parole ricercando il diletto, ma le lasci scendere nel cuore perché illuminano la tua mente, perché muovano la tua volontà. Questa è un passaggio successivo nella vita di preghiera. Io mi guardo e mi scopro diverso da come mi percepisco. Ma io sono un peccatore, io non sono degno della misericordia. No, no, no. Tu sei il mio figlio amato. Questa è l'identità che si scopre nella preghiera. Dio ci restituisce, come fa con il figlio il prodigo, l'abito, l'anello al dito, i calzari ai piedi, ci introduce nella sua casa. Dio entra nella nostra casa per introdurci nella sua casa. poi il dialogo continua. E noi facciamo continuamente esperienza di preghiere che sono interrotte dalla nostra incapacità a proseguire il dialogo con Dio. Assistiamo, potremmo dire, a degli aborti continui nei riguardi della grazia. Maria invece no. Maria non si ferma, corre davanti al mistero di Dio, si lascia precedere ma immediatamente segue. Non si ripiega su se stessa, no, ma l'angelo interviene e la salva in un certo senso da quei pensieri che potrebbero portarla lontana dal mistero che Dio le vuole donare. Perché la preghiera non è ripiegarsi su di sé, quanto invece avere lo sguardo rivolto al Signore, come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni, come gli occhi della schiava alla mano della sua padrona. I nostri occhi sono rivolti al Signore perché abbia pietà di noi. È infruttuoso quel nostro ripiegarci su noi stessi, leccare continuamente le ferite dell'animo nostro, rimuginare sui fallimenti, presentare le nostre ferite che non riusciamo con la nostra volontà e il nostro impegno a far guarire. In un certo senso capita quello che capitò al profeta Elia, che stanco mangiò quanto l'angelo di Dio le aveva preparato, quella focaccia, quell'orcio d'acqua, si addormentò e l'angelo lo svegliò: alzati, mangia, perché è troppo grande per te il cammino. La preghiera è questa, ti dà la possibilità di non fermarti mai. La preghiera vera è un cammino continuo dove tu non arriverai mai, perché è sconfinato il cuore del Signore da conoscere, è immenso l'oceano della misericordia da sperimentare, è una foresta nella quale tu riesci a penetrare per una grazia particolare che ti viene concessa dal Signore. L'angelo sveglia Maria, così come sveglia tante volte noi da ogni desiderio di chiudere, di ripiegarci e di mettere un punto. Anche noi tante volte, quando comprendiamo la nostra identità, quando ci sentiamo amati, ci beiamo e finiamo là, vogliamo interrompere, vogliamo godere di quei momenti di diletto e di amore, vogliamo sentirci in un certo senso teneramente abbracciati da Dio come un bimbo svezzato nelle braccia di sua madre. Ma la preghiera non è questo, devi andare avanti, alzati, mangia, grande per te è il cammino. E perché Maria non dia adito a nessuna paura in questa relazione con la parola che le viene donata, il Signore permette a Gabriele di dire: non temere, Maria. Non temere, che è ricco di tutte quelle evocazioni che abbiamo nella Sacra Scrittura, dove questo non temere è accompagnato dal nome di Maria. La piena di grazia è proprio Maria. Tante volte, quando Dio ci parla nel segreto del cuore, noi avvertiamo la sproporzione tra quello che Dio ci dice e quello che noi siamo, tra la nostra debolezza e l'amore di Dio. Sentiamo di non meritare tutta l'affetto che il Signore ci rivolge. E invece Dio vuole proprio questo. Non temere, Maria, tu hai trovato grazia presso Dio. La preghiera diventa quindi una conferma. Nella preghiera Maria scopre gradualmente che quel Dio, in principio sorgente di quella grazia smisurata che ha riempito la sua esistenza, è con lei, e la spinge a non temere, perché tu hai trovato grazia presso Dio. Nel terreno della preghiera, quindi, vediamo che prima di tutto c'è poco di Maria, c'è poco della sua storia, dei suoi sogni, c'è il primato di Dio, piena di grazia, il Signore è con te, non temere, hai trovato grazia presso Dio. Cioè è un'esperienza smisurata di misericordia che viene concessa a Maria. Una potenza d'amore oltre misura, incalcolabile. Eppure questa potenza è anche per noi quando preghiamo. Ma com'è che non riusciamo ad entrare in una preghiera così profonda? Perché siamo superficiali, perché non diamo tempo, perché non riusciamo a fermarci, perché non riusciamo a permettere a Dio di pregare e allo Spirito di lodare e di pregare dentro di noi. Tu hai trovato grazia, ma io non ho fatto nulla. Tante volte noi diciamo a Dio: ma perché mi ami? Io non ho fatto nulla di buono perché tu possa amarmi. Ma Dio non ama chi merita, Dio ama e basta. Maria entra nella gratuità del dono di Dio. Pregare significa entrare in questo universo dove le coordinate spazio-temporali, le coordinate esistenziali non sono più tue, sono di Dio. Ecco allora l'umanizzazione che permette la preghiera. Dio entra nella tua vita e ti dona quella misura di umanità che sta nell'accogliere la sua divinità. Noi siamo uomini e donne secondo la misura del dono di Dio, del dono di Cristo. Quindi non è alienazione quella che vive Maria, non è un sogno, non è un allontanarsi dalla realtà, quanto invece percepire nel reale la presenza invisibile di Dio. E questa trasformazione che avviene in Maria attraverso la presenza dell'angelo la porta a quello spessore di umanità che ogni creatura sperimenta quando la vita è condivisa totalmente con Dio. Quando l'uomo si rende conto che non è padrone della sua esistenza, ma che vive la sua quotidiana fatica in comunione con questo Dio che è parte integrante della sua storia, perché non c'è una storia pienamente umana che non sia al tempo stesso realmente divina, dove Dio si manifesta, dove Dio dona la sua azione, dove Dio effonde la grazia della sua misericordia. Maria entra nell'universo della gratuità, nell'universo della liberalità di Dio, di questo dono sconfinato di amore, di questa potente tenerezza che le viene usata per il fatto stesso che lei esiste. Questo è il cambiamento che la preghiera opera in noi. Tu passi da quello che è l'ambito del meritare l'amore alla gratuità dell'amore. Tu passi dal ricercare continuamente che gli altri ti considerino al fatto che Dio ti considera oltre misura indipendentemente dalla considerazione che tu hai di Lui. Dio pensa a me indipendentemente dal fatto se io pensi a Lui. Dio mi ama, ma non come risposta all'amore mio, quanto invece come sorgente di quell'amore che io scopro in me senza sapere che Lui ne è la fonte, ne è la sorgente, ne è la forza, ne è il permanente sostegno. Hai trovato grazia presso Dio. La piena di grazia ha trovato grazia, una grazia smisurata. In Lui abbiamo ottenuto, dice Giovanni all'inizio del suo Vangelo, grazia su grazia. Maria nuota in questo mare sconfinato di grazia. Dio per Maria è grazioso. Maria sperimenta la graziosità di Dio, la gratuità del suo amore, la cura sua, la misericordia che viene effusa, la potenza dell'affetto che le viene donata. Maria si gira dentro di sé e intorno a sé e percepisce la grazia. Guarda diversamente la sua vita come un'effusione copiosa di grazia, come un'esperienza rinnovata di amore e di tenerezza. Hai trovato grazia presso Dio. Ecco perché nella preghiera c'è la prostrazione dinanzi a questo Dio che, dice Francesco, è altissimo. Chi sei tu, altissimo Signore mio, e chi sono io, vilissimo vermine tuo? Quando tu percepisci questa grazia che è al di là di ogni merito, di ogni desiderio, tu ti pieghi, ti prostri davanti a Lui, come Mosè che dinanzi al roveto ardente toglie i sandali per avere una percezione maggiore di quella terra santa. Si copre il volto come Elia nella caverna alla voce di quella brezza, di quel silenzio. E tu quando fai esperienza di questa grazia? Guardando, è bello vedere che l'angelo non ha detto ancora nulla a Maria, non le ha presentato nessun progetto, non le ha detto nessun sogno, no, ma già questa presenza di Dio attraverso l'angelo ha rinnovato l'esistenza di Maria. Questa è la preghiera, lasciarsi rinnovare da quell'unica parola di luce che Dio ti dona. Talvolta leggendo una pagina del Vangelo puoi essere colpita anche da una sola parola. Non c'è bisogno che vai avanti, no. È il Signore che comanda nel rapporto con Lui. Non devi giungere alla fine di un brano evangelico, no. Ma devi lasciarti muovere e guidare dallo Spirito, nell'esperienza della grazia, nella potenza della misericordia che scende su di te, scende su di te. Quella dolcezza che riempie il tuo cuore, ma di quella potenza di vita che invade la tua esistenza. Maria è una persona totalmente nuova perché ha una consapevolezza nuova di se stesso. Il frutto della preghiera, uno dei frutti della preghiera, è la consapevolezza del nostro essere figli amati da Dio. Un frutto della preghiera è il non avere paura di Dio. Perché Dio non è il tuo nemico, il tuo antagonista, il tuo avversario. Dio è Padre. Non ti condanna, non ti giudica, non ha tra le mani le pietre, ma quando mostra le sue mani ti fa comprendere che il tuo nome è stato inciso sulle sue palme. Quando vedi le palme di Cristo trafitte dai chiodi, quei chiodi hanno scritto nella viva carne del Figlio di Dio fatto uomo, con il sangue di Cristo, il tuo nome e la tua appartenenza a Cristo Signore. Per questo l'Apostolo può dire: non c'è nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Non temere. Quali sono le paure che ti porti nel cuore? Quante volte la paura ti impedisce di pregare? Quante volte credi che tu non puoi essere come San Francesco, Santa Chiara, che la tua vita non può essere una scalata alle vette della mistica come per Santa Teresa d'Avila, e che non puoi vivere il tuo deserto come Madre Teresa di Calcutta, la santa che forse più degli altri ha vissuto la notte del cuore, la notte dell'anima, di cui così ampiamente parla San Giovanni della Croce. Non temere. Nella preghiera bisogna fare i conti con la paura. La paura non va scacciata, la paura va affrontata. E la paura si affronta come fa un bambino. Un bambino come affronta la paura? Non con i ragionamenti, No, ma stringendo la mano di chi lo ama. Così si affrontano le paure, così si affronta la malattia, così si affrontano i problemi, così si affronta la morte. Stringendo la mano di chi ci ama, di chi noi amiamo sinceramente, perché quella stretta ci rende forti, quella presenza ci rende sicuri, quell'affetto ci rende invincibili. Se dovessi camminare in una valle oscura, io non temo alcun male, perché tu sei con me. Tutti mi abbandonerete, ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Non temere, non temere. Quante preghiere si interrompono dinanzi a una paura. La paura che qualcuno mi sta cercando, la paura che sto perdendo tempo, la paura che devo fare quell'altra cosa e poi tornerò, la paura che poi cosa diranno di me se mi vedono in chiesa, la paura di dover giustificarsi davanti a qualcuno di casa. Quante paure impediscono il fiorire della nostra preghiera. Quanto poco coraggio è all'origine di una vita di fede che non si sviluppa secondo il dono di Cristo. Non temere. Che il Signore questa sera ci tolga la paura della santità, la paura della docilità, la paura della radicalità, la paura di fare sul serio nel cammino di preghiera. Perché tanti di noi si fermano, tante volte noi ci blocchiamo, rimaniamo a quelle formule di preghiera imparate e talvolta ne aggiungiamo qualche altra. Ma la preghiera non è questo, non è formula, la preghiera non è parola, la preghiera è sguardo. È abbraccio, è parola, è presenza, è voce che ti penetra nel cuore, è spada che divide il midollo dalle ossa. È quella parola che indica una presenza e che dice e rende viva una presenza percepita tante volte come assenza. Non temere, Maria. Il cammino di preghiera è per te, la grazia è per te, Dio vuole te, Dio desidera parlare con te. Tutti siamo inchiodati come Maria, ma tutti ci schiodiamo facilmente presi dalle nostre paure, dai nostri timori. E se Dio chiede a te la stessa vita mistica di Santa Caterina da Siena, se chiede a te lo stesso sacrificio di Santa Gianna Beretta Molla, se chiede a te lo stesso trasporto di fede nella guida dei fratelli di San Francesco di Sales, se chiede a te lo stesso silenzio dei padri del deserto perché la parola in te gridi e tu possa donare al mondo quella parola che riempie di senso la vita. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Presso Dio. E poi inizia quella carrellata. Il terreno è stato purificato, il terreno del cuore di Maria che non aveva minimamente bisogno di essere purificato perché lei era tutta bella, era tutta santa, era tutta immacolata. Ma queste cose sono dette per noi, per non piombare nella paura, per renderci conto che Dio è con noi, per lasciargli sempre più spazio. C'è questa pioggia che scende, simile a quella di cui fece esperienza Acab con il profeta Elia, al punto tale che Elia corse dinanzi al re mentre il cielo si era aperto, secondo la parola del profeta, secondo quanto il Signore le aveva detto, gli aveva fatto comprendere. C'è questa carrellata, ed ecco, concepirai un figlio, lo darei alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, verrà chiamato figlio dell'Altissimo, il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, regnerà per sempre nella casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Quello che Dio ti dice è sempre superiore alla tua capacità di accoglierlo. Ciò che Dio ti dona è sempre quantitativamente e qualitativamente per te un prodigio di grazia. Maria riceve questa parola perché deve essere custodito nel suo cuore come un tesoro prezioso. Il tempo che noi dedichiamo alla preghiera è il tempo del rifornimento, dove noi accogliamo quelle chiavi di lettura della nostra vita e le portiamo con noi, dove Dio ci dice tante cose, ma noi non abbiamo la capacità di accoglierle in pieno. Oh, tante cose da dirvi, dice Gesù ai discepoli, ma per ora non siete capaci di portarne il peso, proprio come avvenne con Pietro. Quello che ora faccio tu non lo capisci, lo capirai dopo. Dove io vado, tu ora non puoi venire, mi seguirai dopo. Pregare significa accogliere questa sproporzione talvolta tra quello che Dio mi dice e la capacità che io vedo in me, tra il dono di Dio e la mia vita, tra quello che il Signore mi fa vedere e quello che io vedo dentro di me e intorno a me. E chiediamo, mettendo nel cuore di Maria tutte queste nostre riflessioni, dono dello Spirito, chiediamo che il Signore ci doni e continua a donarci questo stupore dinanzi all'Eucaristia, dinanzi alla Sua parola, perché questo cammino di preghiera e di scoperta delle nostre possibilità ci conduca pian piano a quella misura del dono di Cristo che nello Spirito Santo abbiamo tutti a nostra disposizione. Perché lì dove la preghiera diventa vera è soprattutto nella contemplazione della preghiera di Gesù, di cui Maria già nel dialogo con l'angelo è un riflesso. Maria continua ad accompagnarci in queste tappe e sia la nostra maestra nell'incontro con Dio, che ci spinge ad essere sempre di più testimoni del suo amore, sale della terra e luce del mondo.